Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Popolare Network, buona serata da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz in un giorno d'estate, con cui dal lunedì al venerdì, dalle 20.30 alle 21 fino a settembre, andiamo a Newport negli anni 50, alle prime edizioni del primo festival del jazz organizzato negli Stati Uniti. A metà delle esibizioni della prima giornata del terzo Festival del Jazz di Newport, giovedì 5 luglio 1956, l'organizzatore del festival George Wynn colloca anche un breve set del trio della pianista tedesca Jutta Hipp, tre brani in tutto di cui nella scorsa puntata abbiamo ascoltato i primi due. Solitamente raccontiamo la storia dei musicisti che si esibiscono a Newport fino al momento in cui li incontriamo al festival, ma nel caso di Jutta Hipp faremo un'eccezione e racconteremo anche il seguito e la conclusione. Jutta Hipp nasce nel 1925 a Lipsia, in una famiglia protestante del ceto medio. A 9 anni comincia a studiare pianoforte classico, ma Jutta si appassiona al jazz, che sotto il nazismo è avversato come musica degenerata, e coltiva in segreto questo suo interesse in riunioni clandestine con amici. Sembra addirittura che invece di correre nei rifugi durante i bombardamenti, Jutta ne approfittasse per ascoltare emittenti vietate e per fare trascrizioni di brani che ascoltava alla radio. Nel 1945 la guerra finisce. La Germania è a pezzi, Lipsia è occupata dall'Armata Rossa. Jutta preferisce rifugiarsi nella Germania occupata dagli alleati e arriva a Monaco. Non ha nessuna risorsa, vive stentatamente e si mantiene suonando il piano nei locali frequentati dai GI americani. Nel 1948 ha un figlio da un GI afroamericano. Lo chiama Lionel, come Lionel Hampton, ma i soldati neroamericani non possono riconoscere figli avuti da donne bianche e così il padre rimane sconosciuto. Presto Jutta dà il figlio in adozione. Il talento di Jutta Hipp comincia ad essere notato e Jutta nei primi anni 50 suona con diversi protagonisti di rilievo del jazz tedesco. Poi quella che sembra essere la sua fortuna e che sarà invece forse la sua sfortuna. Nel 54 l'autorevole critico impresario Leonhard Feder ha occasione di ascoltarla in Germania e le combina una seduta di incisione che viene pubblicata dalla Blue Note. Il fondatore della Blue Note è Alfred Lion, un ebreo tedesco che negli anni 30 ha lasciato la Germania per sfuggire al nazismo ed è quindi probabilmente sensibile al fatto di dare un'opportunità ad una giovane pianista che si è legata al jazz in circostanze terribili che Lion ha ben presenti. Leonhard Feder la sollecita a trasferirsi a New York, probabilmente si è anche innamorato di lei. Nel 55 Jutta Hipp arriva negli Stati Uniti. Feder le procura un ingaggio di 6 mesi in un club di New York a partire dal marzo del 56, durante il quale Jutta Hipp si esibisce a Newport. Concludiamo il racconto dopo aver ascoltato Always, il terzo brano del suo breve set. Thank you.
Utah Hitch, Ed Jones, Ed Big Ben. Yeah, how about Count Basie?
Nello stesso luglio del 1956 in cui si esibisce a Newport, Utah Heap incide nuovamente per la Blue Note come intestataria di un quintetto di cui fa parte un sassofonista di grande statura come Zoot Sims. È la prima donna a lavorare come leader per la prestigiosa etichetta. Tutto sembra andare per il meglio, ma questa sarà in realtà la sua ultima incisione. Utah Heap è una donna timida, introversa, con un basso grado di autostima. Si aiuta bevendo. Perde l'appoggio di Leonard Feder, di cui ha respinto il corteggiamento. Ma forse succede qualcosa per lei di più grave. Sembra che in più occasioni sia Art Blakey che Miles Davis la trattino in pubblico con ostilità, come una bianca che rappresenta una presenza abusiva sulla scena del jazz americano. Lei vive probabilmente questo rifiuto come un traumatico fatto personale. Diventata alcolista, trova un lavoro in una ditta di abbigliamento, rimette in sesto la sua esistenza e nel giro di qualche anno smette completamente di suonare. Sparisce. Charles Mingus, proprio quel carattere non facile che abbiamo visto la volta scorsa, avrà occasione di parlare con grande considerazione del pianismo di Utah Heap. Lee Konitz e sua moglie restano in contatto con lei. Negli anni Ottanta i suoi dischi vengono ristampati e lei rilascia qualche intervista, ci si interessa di lei anche in Europa. I suoi dischi vendono bene in Giappone. Nel 2001 è da Konitz che il manager della Blue Note ha il numero di telefono di Utah Heap. Le annuncia che ha un assegno di $40,000 per lei, che la Blue Note ha messo da parte non sapendo dove trovarla. Lei ha 76 anni, è malata e usa la somma per spese mediche. Utah Heap non è mai tornata in Germania, non si è mai sposata, non ha mai avuto contatti con suo figlio e dopo il ritiro dalle scene ha rifiutato tutte le proposte di tornare a suonare. Muore a 78 anni nel 2003. Torniamo a Newport con Mingus, Eddie Condon, Utah Heap, Armstrong e Dave Brubeck. Abbiamo ampiamente ripercorso la prima e la seconda giornata della terza edizione di Newport. Adesso si tratta di entrare nella terza, quella per cui Newport 56 è rimasta famosa. Nel 55, alla seconda edizione di Newport, avevamo trovato Duke Ellington come presentatore di lusso. È lui che presenta la All Star di jazz moderno con cui Miles Davis rilancia la sua carriera con un memorabile assolo su Round Midnight. Ma è solo la terza edizione che Duke Ellington si presenta a Newport con la sua orchestra. George Wynn lo mette alla fine del festival, dividendo in due parti la sua esibizione. C'è una sorta di antipasto di Ellington, poi set di altri musicisti e, in chiusura della serata e del festival, il clou dell'esibizione di Ellington. Nel 1954 il festival si era svolto più o meno a metà luglio, di sabato e domenica. Poi nel 55 dal venerdì alla domenica. Dal 56 Newport comincia a svolgersi regolarmente ogni anno ai primi di luglio, nei giorni del 4 luglio, anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti e festa nazionale. In omaggio al 4 luglio Ellington comincia eseguendo l'inno nazionale americano. Newport, 7 luglio 1956. Thank you. Le cose, per la verità, non cominciano nel modo migliore. Ellington è scornato perché l'orchestra deve iniziare a ranghi ridotti. Mancano all'appello alcuni dei musicisti che non si sa che fine abbiano fatto. Dopo l'inno nazionale, padre Norman O'Connor, il sacerdote che è un sostenitore del jazz e che fa parte del comitato organizzativo di Newport, presenta Ellington, il quale presenta un suo cavallo di battaglia, Black and Tan Fantasy, e i solisti del brano, che sono Quentin Jackson al trombone e Cat Anderson alla tromba, con dei virtuosistici effetti di sordina, e Russell Procope al clarinetto. Poi Ellington presenta il brano successivo, T42, dopo il quale l'orchestra lascia il palco e Ellington cede il posto agli altri set in programma. È solo l'inizio di una serata che, come vedremo, sarà lunga e non priva di colpi di scena. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, con Jazz in un giorno d'estate, appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21, quando vi viene più comodo, in podcast.
For those of you who are here in Newport for the first time tonight, you may not have realized, but it's been raining for the last 2 days, and these very wonderful jazz concerts that have been going on in the Newport Jazz Festival have been played in the rain, but again to very amazing crowds, to show that I suppose the jazz has an awful lot of loyal enthusiasts up in the New England area. However, we found out this afternoon that a good share of the audience happens to come from New York and places that are quite far distant from Newport. So I suppose we might say we're talking to a very cosmopolitan group. Also, this is the first time I've had the opportunity of hearing the Duke Ellington Band play the Star Spangled Banner, and I think they did a very wonderful job. As you well know, those of you who have been around jazz for a little while, even those who are brand new at this thing, one of the outstanding names is a very important name is that of Duke Ellington. I'd hate to say how long he's been in the business, but it hasn't been too long really, has it, Duke?
And the
group of men that are with him are all a bunch and a wonderful group of individual musicians that are considered among the best in the field of jazz. And certainly when working together under the direction and the very wonderful inspiration of Duke Ellington, one of the most capable groups in the field of jazz at the present moment. I think you know some of them. I'll run down real quick, like Harry Carney sitting over there with that wonderful baritone, a boy from Boston. We take great pride in that because he's one of our Boston very best musicians. Right next to him is a guy with a wonderful smile and always got a little bit of a joke on his tongue, is Russian, Russell Procope. Almost twisted on that one.
Russell.
And the next one is a famous name too, whom you've known a long time with the Duke, is Johnny Hodges on alto. And here over in the corner, kind of hidden behind the Duke, is again another boy from down in this area. Actually, whether it's Pawtucket or Brockton, but it's in this area anyway, and that's, of course, Paul Gonzalez on tenor. Moving up very quickly, up in the trombone section, we've got three stalwart gentlemen. Starting on my far left, there's Britt Woodman. Moving in is John Saunders, who unfortunately happens to come from Brooklyn. The very wonderful Lawrence Brown, who is again another wonderful figure in jazz and with the Duke for a long time. Going way back is the wonderful Cat Anderson. And from Philadelphia. And then Willie Cook, playing very wonderful trumpet. And over here and on the drums, of course, and playing the very unique double bass drums, which you may have noticed, and you can read the sign too, it says Sam Woodyard. And tonight sitting in is Al Lucas on bass. I'm going to turn it over to the Duke and let him kind of introduce, because he does it very facilely and very easily. So it's Duke Ellington.
Thank you very much, Father O'Connor. Ladies and gentlemen, our first selection brings Cat Anderson, Quentin Jackson, and Russell Procope to the microphone. One of our oldest, the Black and Tan Fantasy. Thank you. Russell Croco, clarinet.
Hiya, hiya.
Quentin Jackson, trombone. Thank you. And now we'd like to bring Willie Cook, trumpeter, down into the foreground in his solo rendition of Teapot 2.
Just came in late, don't know.